File 18, pagina 101. 6. Ermanno Solieri, detto Marino. La prima stanza tutta mia l'ho avuta a Regina Celi. Sono nato il 27 febbraio 1910 a San Giacomo, il quartiere rosso di Trieste. Ricordo l'assalto fascista alla Camera del Lavoro, l'incendio dei cantieri, i cannoni, le barricate che, ancora ragazzini, avevamo fatto nei pressi della chiesa. La mia infanzia e la mia adolescenza sono state imbevute di antifascismo e di socialismo. Purtroppo mi sono mancati subito i genitori. Mio padre è morto che avevo 6 mesi e mia madre è morta dando alla luce mio fratello. Io allora avevo appena 4 anni. Sono stato allevato da mia nonna, che dall'età di 13 anni serviva nelle case dei signori a Trieste. Abitavamo in un'unica stanza con il fogolèr, cucina a legna, con il gabinetto condominiale sulle scale. La prima stanza tutta mia l'ho avuta a Regina Celi. L'attività nel Partito Comunista l'ho iniziata nel 1932. Lavoravo in cantiere come operaio meccanico quando nel 1934 sono stato arrestato dall'OVRA. Nota: l'OVRA è la polizia segreta del regime fascista, istituita nel 1926. Il significato della sigla non è stato mai chiarito. Fine della nota. Il tribunale speciale mi ha condannato a 4 anni di galera. Nota: il tribunale speciale fu istituito nel 1926 quale organo preposto alla repressione degli antifascisti e degli oppositori in generale. Seguiva norme da tribunale di guerra, pur non essendo un tribunale militare, poteva commutare la pena di morte ripristinata dal regime. Fine della nota. Appena uscito, ho continuato a fare attività politica. Con la guerra avevo assunto il nome di battaglia di Marino e gli amici e i compagni, ancora adesso, mi chiamano così. Nel 1941 avevo già stabilito i primi contatti con il Movimento di Liberazione Sloveno. Più tardi il partito mi ha mandato a Fiume a curare rapporti con i comunisti croati. È nell'ambito di questa attività che sono stato arrestato dalla banda Collotti, che collaborava con i tedeschi. Avevo un appuntamento con una compagna di Fiume che, messa sotto tortura, ha rivelato il luogo dell'appuntamento. Io, ignaro, l'ho avvicinata e così mi hanno arrestato. Dopo la guerra l'ho incontrata e l'ho perdonata per quello che aveva fatto. Era difficile resistere ai loro metodi, soprattutto per una donna. Si era però dimostrata ingenua. Avrebbe potuto fingere di avere appuntamento in un altro luogo senza dare ulteriori spiegazioni. Alla villa Triste di via Bello Sguardo mi hanno torturato con l'elettricità. Avevano un generatore di corrente e questi sgherri applicavano gli elettrodi sui testicoli, in testa, sulle orecchie. Inoltre mi picchiavano dappertutto, ma non hanno ottenuto niente. Sono riuscito a non parlare. Allora mi hanno consegnato alle SS. Le SS avevano una specie di bunker con delle celle piccolissime, senza finestre. Ogni tanto mi veniva a prendere un certo Christian e mi portava sopra l'interrogatorio. Mi legavano su un cavalletto e mi colpivano i fianchi. Mi appendevano per le braccia dietro la schiena e mi colpivano ancora. Erano senza pietà. Io non potevo negare di essere comunista. A casa mia avevano trovato materiale propagandistico e io rivendicavo la mia attività politica, ma nomi niente. cercavo di resistere e ce l'ho fatta. Per cercare di sospendere almeno momentaneamente le torture, avevo detto anch'io di avere un appuntamento con un compagno, ma ho inventato il luogo dell'appuntamento. Mi ricordo che mi tenevano sotto mira dei mitra nascosti, ma ovviamente non si è presentato nessuno. Io ero convinto che mi avrebbero fucilato. Tanti compagni venivano portati via dalle celle e portati in risiera per essere eliminati. Nota: la risiera di San Sabba di Trieste impiegò una parte delle SS utilizzate nei campi di sterminio polacchi. Nel lager, oltre a praticare sistemi di eliminazione adottati nei paesi dell'est europeo, fu costruito un forno crematorio. Si ritiene che la risiera abbia incenerito dalle 4 alle 5.000 vittime. Vedi A. Scalpelli, San Sabba, istruttoria e processo per il lager della risiera, Lint Trieste, 1995. Invece, una mattina sono venuti a prenderci e ci hanno portato in stazione. Lungo il tragitto ci scortavano le SS e i fascisti. Un fascista, quando siamo arrivati a Mauthausen, mi dice: «Se hai qualche comunicazione da fare a casa, puoi dire a me, andrò io a casa tua». Io non dissi niente perché non mi fidavo. Lui comunque è riuscito a sapere il mio nome ed è andato a casa mia, sostenendo che aveva la possibilità di raggiungermi di nuovo dal momento che faceva le scorte ai deportati. Si è fatto dare tutto quello che i miei poveri familiari potevano offrire, vestiti e da mangiare, e naturalmente si è tenuto tutto. Tema 1. A Mauthausen una delle cose più tremende era l'appello. In pieno inverno, con 15-20 gradi sotto zero, ci buttavano fuori dalla baracca alle 4:30 del mattino. 2 ore stavamo nel piazzale con 4 stracci addosso. I denti battevano da soli dal freddo. Eravamo tutti sull'attenti in attesa dell'appello. Un caporaletto dell'SS intanto ci ordinava di toglierci il cappello e di rimetterlo. Dovevamo eseguire l'ordine in perfetta sincronia, facendo schioccare la mano sulla coscia della gamba nel momento in cui lo toglievamo. Chi sbagliava ritmo veniva colpito con brutalità. Tema 2. In uno di questi momenti così avvilenti, qualcuno da dietro mi ha toccato la spalla e mi ha messo in mano qualcosa di solido. Era mezza patata. Per me, quella mezza patata ha assunto un valore immenso. Significava che non ero più solo in campo, che qualcuno mi pensava e cercava di avere cura di me. L'organizzazione clandestina del partito mi aveva individuato e cercava di aiutarmi. Questa è stata la mia salvezza. A Mauthausen c'era Giuliano Paietta, che era uno dei responsabili della resistenza interna del campo. Nota: Giuliano Paietta, dirigente del Partito Comunista Italiano, partecipò alla guerra di Spagna e combatté come partigiano nel Maquis francese, ispettore delle Brigate Garibaldi per la Lombardia. Fu arrestato dalle SS a Milano il 26 ottobre 1944 e deportato a Mauthausen, dove organizzò la resistenza. Fu deputato alla Costituente e successivamente più volte confermato come deputato alla Camera. Vedi F. Andreucci, T. Detti, Il Movimento Operaio Italiano, Dizionario Biografia 1853-1943, Editori Riuniti, Roma 1978. Fine della nota. Un episodio che mi ricorderò finché vivo è stato l'intervento del partito a proposito del mio programmato trasporto verso un sottocampo. Transport significava la morte sicura. I campi satelliti sfuggivano al controllo dell'organizzazione clandestina e l'arbitrio dei capos e dell'SS era totale. Io ero già in fila per la partenza. Eravamo un centinaio in fila per cinque. A un certo punto chiamano fuori il mio numero e mettono un altro dentro al mio posto. L'intervento era stato concertato dal partito, ma non sono riuscito a liberarmi dal rimorso che un altro avesse preso il mio posto. Paietta più tardi mi aveva spiegato che l'ordine era quello di salvare più compagni possibile, ma ricordo mi ha ossessionato per molto tempo. La fame, le botte, la fatica mi hanno pesato molto, ma niente mi ha fatto penare come questo ricordo. All'interno eravamo organizzati in gruppetti di 3 o 4 membri di provatissima fede, non solo comunisti naturalmente. Tra questi componenti veniva scelto uno che aveva contatto con un altro gruppo ed era il solo che conoscesse qualcuno di un altro gruppo. Questi contatti chiusi garantivano la segretezza anche se qualcuno di noi fosse stato scoperto. Sapevamo che era difficile poter resistere alle torture e quindi mantenevamo la segretezza anche tra noi stessi. Per successivi collegamenti, costruiti a piramide, si arrivava al vertice, al gruppo che coordinava l'intera attività clandestina. Tema 3. Uno dei momenti peggiori è stato senz'altro quando sono stato ricoverato all'ospedale, al Revier. Avevo 40 di febbre e le condizioni degli ammalati erano spaventose. Si moriva come mosche. Mi ricordo che c'era un architetto milanese morente che era vicino di me. A un certo punto mi fa: «Ermanno, io vorrei credere in Dio». «È giusto, ti capisco», gli dico io, ma poco dopo aggiunge: «Ermanno, non hai capito? Vorrei credere per maledire e inveire contro quelli che permettono simili ignominie. Ma siccome non credo, ma non temere, non muoio disperato, non muoio come un cane arrabbiato. Se puoi, manda un saluto ai miei cari». Poco dopo è morto e sono venuti con il carretto a portarlo via. Il famoso cammino fumava sempre. Percorsi di lettura. Tema 1. I pescecani e i collaborazionisti. Tra i molti che collaborarono con i tedeschi ci furono senz'altro coloro che lo fecero senza particolari convinzioni ideologiche. Essi non possono dirsi convinti fascisti o nazisti, ma aderirono al fascismo e al nazismo per opportunismo, per evitare il peggio, per pavidità. C'è sempre, nella più ampia gamma di tipi umani, chi collabora con il più forte e cerca di trarre vantaggi personali. Nei casi più gravi, con la delazione e il mercato nero, nei casi meno gravi, con le piccole e meschine vigliaccherie di cui ci dà testimonianza questo breve resoconto di Ermanno Solieri. Approfondimenti. 1. Anche tra coloro che rivendicano di aver combattuto accanto ai tedeschi per convinzione ideologica e politica, il fatto che questa scelta fosse stata fatta all'ombra della sicurezza e potenza tedesca getta cattiva luce sulla autenticità dei loro presupposti. Quali argomentazioni ideologiche e politiche accampavano i fascisti per giustificare la loro scelta di campo? 2. La scelta partigiana contro le intimidazioni dell'ordine costituito, nel rischio personale di una vita alla macchia, priva di ogni conforto e sicurezza, richiede di per sé un atto di coraggio. Non si può tuttavia negare che molti giovani partigiani fossero del tutto privi di un'idea politica, quali potevano quindi essere i motivi che li spinsero a scegliere quella strada? Vedi anche capitolo secondo, Arbanas, undicesimo, tema 1, capitolo quarto, Boccati, terzo, tema 1. Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Repubblichini, Vidkun Quisling, governo fantoccio. Indicazioni bibliografiche. P. Chiodi, Banditi, Einaudi, Torino 1975. C. Mazzantini, A cercare la bella morte, Mondadori, Milano 1986. Tema 2. Un ordine senza diritto. Togliersi e mettersi il cappello, una specie di copricapo cencioso, era una delle tante imposizioni che gravavano sui deportati. Queste norme di comportamento rigidissimo, come quelle di scattare sull'attenti, togliersi il berretto e chinare la testa appena si intravedeva una SS, erano tutte volte a mantenere i deportati in stato di assoluta subalternità rispetto ai tedeschi e di irregimentare la loro vita secondo una ossessiva scansione militare. Ma i divieti e gli obblighi erano volti anche a creare uno stato di necessità continuo. L'obbligo apparentemente banale di cucire i bottoni, essendo sprovvisti di ago e filo, era una delle tante disposizioni senza senso che mettevano il deportato nella disperata condizione di dover trovare una soluzione, purché sia, magari a spese dei compagni. In ciò consisteva l'ordine preteso dal lager, senza che la vittima avesse alcuna possibilità di rispettarlo. Approfondimenti. 1. Con le dovute differenze, sapresti far riferimento alle norme e disposizioni vigenti in altre istituzioni totali, quali il carcere o i frenocomi? 2. Alle norme e ai regolamenti che definiscono la vita di una istituzione quasi sempre corrispondono modalità di comportamento e regole non scritte che il gruppo interessato si dà. Ad esempio, hai mai sentito parlare del nonnismo della vita militare? Sapresti fare qualche altro esempio di questo tipo? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Gerarchia. Tema 3. La resistenza in campo. L'attività di resistenza nei lager fu possibile solo in alcuni campi. Tra questi ricordiamo Buchenwald, Dachau, Mauthausen e Auschwitz. Come si può cogliere nelle parole di Solieri, la cosa non fu affatto facile e in parte fu resa possibile anche da alcune circostanze, quali la presenza dei deportati politici tedeschi. A Buchenwald i deportati riuscirono a nascondere delle armi e a liberare il campo prima dell'arrivo degli alleati. Così Sobibor, 14 novembre 1943, Treblinka, maggio 43, Auschwitz, 7 novembre 1944, furono teatro di tragiche e memorabili rivolte dei Sonderkommandos ebrei. A Mauthausen, i russi del blocco di punizione numero 20, il 2 febbraio 1945, tentarono una disperata fuga, finita tragicamente, anche grazie all'aiuto fornito dalla popolazione civile locale. Fu addirittura organizzata una battuta di caccia all'uomo, la cosiddetta caccia al coniglio di Mühlviertel. Approfondimenti. 1. Quale differenza c'è tra organizzare un'aperta ribellione e organizzare sotterraneamente un controsistema in grado di arginare e in parte modificare gli obiettivi di morte perseguiti dal Lager? 2. In quale misura gli organizzatori della rete clandestina del Lager non finiscono anche per difendere le posizioni di privilegio consolidate in campo al di là dell'impegno antifascista? 3. La testimonianza di Solieri pone anche il problema di chi salvare nel caso le circostanze permettessero all'organizzazione clandestina di farlo, ad esempio evitando un trasporto o l'assegnazione a un lavoro troppo duro. Quali criteri ritieni si sarebbero dovuti adottare? Bisognava salvare chi aveva maggiori responsabilità politiche, chi aveva alle spalle una lunga militanza di sacrifici e dolori, un deportato giovane che aveva più possibilità di sopravvivere o un deportato anziano ammalato perché più debole ed esposto? Vedi anche capitolo primo del cielo. 10. Tema 3. Capitolo secondo. Pisani. Ottavo. Tema 1. Indicazioni bibliografiche. W. Sofsky, L'ordine del terrore. La terza, Roma, Bari, 1995. Pagina 107.